Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli e da Marco Polina. La regia tecnica, oggi dedichiamo la puntata alla figura di Oskar Kokoschka, prendendo spunto dall'ampia retrospettiva in corso su questo pittore al Kunsthaus di Zurigo. Nato nel 1886 a Pöcklarn in Austria, Oskar Kokoschka è uno dei protagonisti dell'espressionismo, di quello stile che nella Germania nazista è stato giudicato anche degenerato e per questo condannato insieme a molti altri artisti della avanguardia. Un pittore quindi che nella sua vita si è ritrovato a essere un migrante, prima per scelta e poi per forza, costretto all'esilio. Un artista anche impegnato che con i suoi scritti ha partecipato al dibattito politico e storico. Un cittadino del mondo, eppure non si considerava né austriaco né ceco, come indica l'origine del suo cognome, né inglese, anche se era diventato cittadino britannico, e nemmeno svizzero, eppure in Svizzera aveva trascorso gli ultimi 25 anni della sua vita. Una vita da nomade, la sua, che lo aveva portato da Vienna, gli anni della formazione, dei primi exploit che gli conferiscono notorietà, poi a Berlino, coinvolto in prima persona nel progetto del periodico Der Sturm, ma anche a insegnare a Dresde, a compiere numerosi altri viaggi in Francia, Algeria, Spagna, Italia. Un artista europeo dunque che nel dopoguerra ottiene grandi riconoscimenti anche negli Stati Uniti. Nel 1948 ha allestito una grande retrospettiva che da Boston approderà fino al Museo d'Arte Moderna di New York. Kokoschka, come detto, morirà in Svizzera a Montreux nel 1980, dove aveva scelto di vivere con la moglie Olga agli inizi degli anni 50. Ecco, per ripercorrere la sua vita e la sua opera, oggi con noi abbiamo due ospiti in collegamento telefonico da Zurigo: Martina Ciardelli, collaboratrice scientifica e coordinatrice delle esposizioni temporanee al Kunsthaus di Zurigo, e l'abbiamo proprio invitata perché si è occupata anche della mostra in corso su Kokoschka. Buongiorno e benvenuta, Martina Ciardelli.
Buongiorno.
Ecco, lei lavora davvero, diciamo, dietro le quinte delle grandi mostre, occupandosi di tutti quegli aspetti che forse il pubblico non vede, ma che sono fondamentali per la realizzazione di grandi progetti come questo. Forse un aspetto importante e una sfida anche è quello di far viaggiare, far arrivare opere famose, anche delicate, no? Che altre istituzioni tendono a non far viaggiare.
Sì.
Quindi al lavoro è una sfida il suo lavoro.
Sì, è una sfida. È importante che iniziare molto presto con l'idea, le preparativi e la scelta delle opere, soprattutto di quelle importanti, perché prima si comincia, più tempo abbiamo per trattare, per parlare con i vari musei, direttori, conservatori, per convincerli del nostro progetto. Abbiamo la grande fortuna che abbiamo una grande collezione permanente, quindi siamo abbastanza grandi che anche altri musei hanno bisogno delle nostre opere,
certo,
nella collezione permanente, e questo aiuta anche che se le prestiamo a noi, le prestano anche più volentieri loro, quindi siamo un po' nei rapporti con tante anche grandi musei, questo ci aiuta da un lato, e l'altro è naturalmente la fragilità delle opere, che se un'opera è arrivata a un punto che i conservatori decidono che non può più viaggiare perché è troppo pericoloso, che allora è uguale quanto vicino questa opera è. Per esempio abbiamo avuto l'esempio di Basilea, c'è una bellissima opera, la Vince Sprout, la tempesta la sposa della tempesta,
sì,
di Kokoschka, che non può tutto venire a Zurigo nonostante così vicina, perché non si muove nemmeno più nell'interno del Kunsthaus di Basilea.
Eh sì, questo è il caso di molte opere d'arte.
Sì.
Ecco, in studio con noi abbiamo il direttore del Museo d'Arte della Svizzera Italiana, Tobia Bezzola, che prima di Lugano ha diretto il Folkwang Museum di Essen, uno dei più importanti musei d'arte in Germania a livello europeo. Buongiorno e benvenuto anche lei, Tobia Bezzola.
Buongiorno.
Ecco, lei è stato anche a lungo curatore responsabile di progetti espositivi proprio al Kunsthaus di Zurigo. Mi immagino che nella sua carriera professionale abbia già incontrato Oskar Kokoschka, perlomeno l'opera di Oskar Kokoschka.
Assolutamente, perché Kokoschka comunque a Zurigo, al Kunsthaus, grazie alla sua amicizia con uno degli ex direttori del Kunsthaus, Wartmann, il Kunsthaus ha proprio una collezione importantissima, una delle più importanti, delle opere di Kokoschka che anche sono presentate, se non tutte sempre in permanenza, ma c'è sempre Kokoschka presente quando si visita la collezione permanente della Kunsthaus. E poi anche la Winsprout di Basilea, penso che è un'opera un po' conosciuta in tutto il mondo, proprio uno dei capolavori.
Bene, torniamo subito dopo un brano musicale.
Flying thoughts, fly, fly. Flying thoughts fly high, flying thoughts fly high, up to the sky. In moments where nobody's around, I may listen to my inner sound. Like birds, my thoughts fly through an open cage door. There, trays they found. Flying thoughts fly, fly. Flying thoughts fly high. Flying thoughts fly high up to the sky. They lead me fast through time and space into a fantasy race, making me a winner, and they put a smile on my face. But sometimes they stay in the dark. I feel hunted by a shark, no hope to escape, and frightened by an ugly dog's bark.
Ecco, era la voce di Brigitte Wuhlemann, una voce del jazz elvetico nel brano Flying Thoughts del 2011, scusate. Ecco, stiamo parlando di Oskar Kokoschka, qui oggi a Voci Dipinte. Volevo chiedere a Martina Ciardelli, appunto, è la prima retrospettiva in Svizzera dopo oltre 30 anni. Perché secondo lei si è dovuto aspettare così tanto tempo?
Da un lato c'erano negli ultimi anni anche tante mostre su Kokoschka, ma tutte erano tematiche nei paesi germanofoni. E quindi magari se visto anche troppo Kokoschka, le opere hanno viaggiato troppo, quindi è un motivo per il quale abbiamo dovuto anche aspettare un po'. E Era anche una scelta personale della curatrice che, dopo aver fatto una esposizione sull'espressionismo tedesco e francese e poi una retrospettiva su Picabia, ha sentito che questa potrebbe essere una nuova mostra che gli interessava. Quindi gli piaceva l'espressionismo e fare una retrospettiva, non una mostra tematica come abbiamo visto in tanti negli ultimi anni. L'obiettivo naturalmente era di far conoscere alla nuova generazione l'opera di Kokoschka, perché pochi, anche della mia generazione, nessuno ha visto la mostra dell'86 e ci sembrava ancora un artista attuale da scoprire.
Certo, un artista attuale, Tobia Bessola, anche perché il sottotitolo della mostra è Migrant und Weltbürger, no? Migrante cittadino del mondo. Quanto di più attuale si può immaginare oggi, in un certo senso, no? Anche in Europa, se pensiamo alla situazione non solo europea. Migrante, appunto, per scelta e poi per forza, insomma, per le
Eh
circostanze
sì,
storiche, come tanti
come tanti
altri.
suoi colleghi di questa epoca, se pensiamo a Max Beckmann, di cui c'è la mostra adesso bellissima a Mendrisio, anche Beckmann ha dovuto lasciare la Germania nei primi anni 30, poi non c'è mai più tornato, ha vissuto a Amsterdam, poi negli Stati Uniti, e così questo vale evidentemente per tanti, è dovuto ai fatti, alla storia politica e al
Certo,
XX
sì,
secolo.
pensiamo anche a Kirchner,
Chiaro.
che ha passato gran parte poi
Esatto,
della
Kirchner.
vita a Davos, quindi
Tutta
tanti che l'hanno
questa
scelto.
generazione hanno potuto partire a un certo punto della loro vita.
Ecco,
Piaceva
prego.
giocare su queste tre parole e anche all'interno, quando abbiamo proposto queste tre parole del sottotitolo, era considerato un po' controversa perché migrante e europeo sono comunque parole oggi purtroppo che hanno una connotazione negativa, ma al tempo esatto, come di Kokoschka, era normale, migrante erano tanti e anche l'idea di un'Europa
Era un po'
pacifica
diversa rispetto a quella
dopo
attuale.
la guerra
Certo.
era normale, ma ci piaceva proprio perché ognuno conosce Kokoschka, l'espressionismo, ma
Certo.
nessuno magari pensa a Kokoschka e pensa a migrante o europeo,
Sì,
quindi
sono
nel
aspetti
mondo.
appunto contemporanei in un certo senso. Ecco. Volevo chiederle, Martina Ciardelli, la storia di Oscar Kokoschka si incrocia con quella del Kunsthaus, l'abbiamo già accennato, l'amicizia proprio con Wilhelm Wartmann, direttore del Kunsthaus, già direttore del Kunsthaus di Zurigo, e la prima grande esposizione svizzera proprio al Kunsthaus nel 1927.
Esatto. Beh, sì, dopo la guerra, per un paese neutrale, è voluto sì da Wartmann, però non era la prima mostra che aveva il Kunsthaus, aveva già esposto il 13, nel 17, nel 18 anche una mostra curata da Karl Moll, pittore Karl Moll, che è padrino di Alma Mahler, tramite questo Karl Moll poi ha conosciuto Anna Mahler. Però questa mostra del 1927 era quella più grande che ha visto Kokoschka fino a quei tempi lì. E, è interessante che perché chi l'ha visto, l'artisti o scrittori, per esempio la curatrice ha scoperto una critica di Stefan Zweig che l'ha vista questa mostra, gli piaceva tantissimo e io negli ultimi giorni ho letto una recensione invece su una rivista Cicerone. Dove chi l'ha vista diceva sì, bello che il Kunsthaus fa questa mostra, però non è coraggioso fare una mostra su Kokoschka nel 1927 perché era già famoso.
Ecco.
Quindi questa
È
recensione diceva Kunsthaus dovrebbe fare qualcosa di più coraggioso.
interessante, già nel
Sì,
1927
molto.
questa prospettiva.
Sì.
Ecco, siete riusciti a portare anche altre opere che si vedono poco in pubblico, no? Appunto il dipinto a muro per Alma Mahler, quello che era stato ritrovato
Assolutamente.
nell'abitazione, che insomma è una cosa molto particolare.
Sì, un dipinto a secco Kokoschka l'ha fatto per sopra il camino della casa di Alma Mahler a Breitensteiner Semmering. È stato sì, ridipinto, poi hanno messo una carta da Baratti sopra, è stato solo ritrovato nel
Recentemente.
1989, sì. e poi l'hanno tolto, è stato esposto una volta sola nel 2018 al Museo del Belvedere di Vienna, e a parte quello mai, e ora per la prima volta in Svizzera, quello veramente sì, da scoprire, è una cosa mai vista, anche come tecnica, come materiale, unico in quel senso, sì. Purtroppo è tolto dal suo posto originale,
Certo, però ancora,
però in mostra, sì.
ecco.
Questo è assolutamente un capolavoro
Ecco,
che si
possiamo
vede
già
lontanamente.
incuriosire i nostri ascoltatori. Ecco, Tobia Bezzola, l'esposizione di Zurigo, beh, diciamo subito che lei non ha ancora avuto occasione
Purtroppo,
di
sì, lo ammetto
vederla,
subito,
però
full disclosure.
no, solo per dire appunto, ribadire che è un'esposizione molto completa, quindi che prende in considerazione tutta l'evoluzione stilistica e tematica di questo pittore, dalla formazione fino alle opere della maturità, no? Quindi dagli anni 50, anni 60,
Sì,
anni, insomma, gli
ho
ultimi.
potuto comunque studiare il catalogo e vorrei dire che è una mostra molto molto ben selezionata, perché questo è quello che importa con il pittore con una così lunga carriera, che penso proprio che abbiano fatto un grande lavoro di presentarci il meglio di Kokoschka che ci sia. Si vede che c'è un grande lavoro
Di
dietro.
ricerca, certo. Volevo farle una domanda proprio sui lavori un po' della maturità, che forse sì, appunto si conosce sempre il Kokoschka espressionista, quello di Vienna, ma perché sono stati, tra virgolette, riconosciuti così tardi? Mi pare che una mostra a Vienna nel 2008 abbia proprio, si sia concentrato sui lavori della maturità, insomma, comunque solo recentemente è stato riconosciuto, o mi sbaglio, ecco, è una.
No, giustamente è così. E questo succede spesso, evidentemente, nella fortuna critica di un artista, che certi gruppi di opere, certi periodi vengono valutati a un certo periodo, che cambiano un po', il modo in cui sono apprezzate. E evidentemente, quello che succede spesso è che inizialmente, all'inizio di una rivalutazione, ci sono gli artisti. E vediamo, se pensiamo alla pittura degli ultimi 30 anni, se pensiamo alla pittura in Germania negli anni 80, per esempio, no? Dove abbiamo questo nuovo neo-espressionismo, se pensiamo a artisti come Georg Baselitz, come Anselm Kiefer, se pensiamo anche più, andiamo più avanti, pensiamo a Albert Döhlen, se pensiamo a Marcus Lüpertz, sono sempre gli artisti che riscoprono. Il pubblico viene dopo, i primi sono sempre gli artisti, poi quando il pubblico vede che questi artisti giovani, bravi, che conoscono bene l'arte e sono interessati anche
Lo sguardo più attento,
nell'opera
sì.
matura di Kokoschka, si fanno ispirare di questa pittura, poi
Arriva tu,
noi
arrivi,
arriviamo
diciamo.
noi. Sì.
Martina
C'è una
Ciardelli,
grande
sì.
differenza
Sì.
fra la retrospettiva del 1986, dove il focus era sì, sull'inizio della sua carriera e poi anche gli anni di Londra, perché era una collaborazione con la Tate di Londra, quella retrospettiva lì. E la differenza è anche oggi che abbiamo provato di far includere, di riunire l'opera significativa di tutta la sua vita, anche di quello esatto, tardivo, le opere tardive.
Ecco, allora anche qui ci concediamo una pagina musicale e torniamo poi in studio a parlare di Oscar Kokoschka.
Thank you.
Avishai Cohen, Work Song, dall'album Seven Seas del 2011. E torniamo in studio con i nostri ospiti, Martina Ciardelli in collegamento da Zurigo e Tobia Bezzola. Quando si dice Kokoschka, Martina Ciardelli, viene subito in mente la secessione viennese, vengono subito in mente opere che hanno fatto scandalo, e nomi come quelli di Egon Schiele, Gustav Klimt. In mostra non manca appunto una sezione evidentemente dedicata a questo periodo, sia di formazione e poi agli anni delle prime prove appunto nell'ambito di questa corrente. Poi un manifesto che non poteva mancare, no? Realizzato nel 1909, molto, molto significativo nel percorso di Kokoschka. Ci vuole dire qualcosa di più?
Sì, quello che è interessante è che questo gruppo, queste tre persone, Klimt, Schiele, Kokoschka, è qualcosa che vengono spesso esposti insieme, soprattutto nell'Austria, e vengono sempre visti insieme, interessantemente. Però Klimt e Schiele non è che avevano una grande influenza su Kokoschka, a parte che Klimt la invitò a partecipare alla mostra, all'esposizione della Kunstschau. Però per lui era più importante l'influenza della Wiener Werkstätte, che gli ha fatto tante carte postali, anche un libro illustrato su commissione. E naturalmente quella mostra che dice lei del 1909, la Kunstschau, dove Klimt assegnò anche uno spazio separato a Kokoschka per esporre, perché vedeva un suo talento, li ha fatto subito conoscere a tutti, perché le recensioni erano sia positive che negative, ma ognuno aveva un'opinione sulle sue disegni, e ha venduto già tutto. In più c'era un pezzo teatrale che ha scritto lui, che era, penso, anche in questo contesto della Kunstschau, che è la prima visione, sì. E ha fatto scandalo per il tema che ha scelto, che si chiamava Mörder Hoffnung der Frauen, assassino speranza delle donne. Non solo il titolo, ma anche il contenuto del rapporto fra uomo e donna, che ha fatto apparentemente scandalo, e quindi è diventato subito famoso e ha fatto così anche amicizi importanti, molto più importanti per lui che Schiele o Klimt. Come per esempio Adolf Loos, l'architetto, è stato suo mentore più importante.
Sì. Infatti c'è una serie di ritratti, anche questa molto bella, che dà l'idea di questo ambiente, di questa cerchia di intellettuali che, insomma, Kokoschka giovane, no? Giovanissimo, però già si trova a contatto appunto con Adolf Loos, Webern, Schoenberg, Krauss, insomma, Tobia Bezzola.
E tutto questo ambiente e nasce lì, ma forse era la sua fortuna, anche la sua virtù di partire presto, perché già vediamo quando è ancora molto giovane lascia un po' questo mondo, si orienta piuttosto verso Berlino attraverso il contatto soprattutto con Herbert Walden, tutto il cerchio intorno alla rivista Der Sturm, e si apre un po' l'orizzonte, magari rimanendo a Vienna. Kokoschka sarebbe rimasto uno dei maestri minori di questo periodo viennese. Penso che sia molto importante per capirlo, di capire che a partire da 25 anni e lascia Vienna, e per, se non sbaglio, per tanti e tanti anni non torna più a Vienna, non espone neanche più a Vienna, quindi la sua attività artistica si trasferisce e va a Berlino.
Ecco, Martina Ciardelli, lei dice non vuole più esporre in Austria,
sì, perché,
a Vienna. Perché?
A Vienna veniva parlato male di lui, lo venivano come il suo modo di dipingere, nonostante che va ancora a Vienna e anche tramite Loos fa i suoi primi dipinti, ritratti su commissione di amici di Loos, come diceva lei, scrittori, musicisti, tutti gli intellettuali, però questa gente non volevano nemmeno comprare poi le opere, perché come li ha dipinti non gli piacevano, perché lui non l'ha fatti come si vedevano loro nello specchio, ma ha provato a dipingere qualcosa più interiore che non trovavo al gusto delle persone ritrattate, e tante di queste opere ha comprate anche Adolf Loos. E come diceva il signor Bezzola, ha trovato successo tramite anche questo Herwald Walden a Berlino e tramite la rivista Le Sturm è diventato molto conosciuto in Germania perché ha collaborato, disegnato per la rivista, ha anche pubblicato i suoi primi pezzi teatrali nel Der Sturm.
Ecco, perché poi c'è una bella parte documentaria anche in mostra, no? Tutti questi, oltre agli schizzi, ma poi gli scritti, perché non abbiamo detto pittore, certo, ma anche drammaturgo, in un certo senso scrittore a pieno titolo, no? Si può dire che Kokoschka sia una figura, ecco, polivalente, diciamo. Naturalmente, come molti altri, ha fatto anche, non l'abbiamo accennato, l'esperienza della Prima Guerra Mondiale, che forse si ritrova più nelle opere grafiche su carta, no? I disegni, anche perché è il mezzo più immediato per magari immortalare alcune realtà. Voi avete in mostra, no? Appunto, una sezione dedicata anche a questa parentesi della
La
guerra.
prima guerra, però
O
nella prima guerra
Prima Guerra
o anche
Mondiale.
dopo la prima guerra mondiale non ha specificamente dipinto quello che è passato, non come l'ha fatto poi dopo la
Ecco.
seconda guerra mondiale, che possiamo magari parlare più
Sì.
tardi. In quel periodo della guerra o prima della guerra era più importante Alma Mahler per lui, che l'ha
Certo, è vero,
conosciuto.
la relazione.
Uno dei motivi per il quale è andato in guerra perché gli ha spezzato il cuore, è una delle teorie. È rimasto non tanto perché è stato ferito, l'esperienza della guerra ha portato però che per la riconvalescenza ha dovuto andare a Dresda e lì ha trovato anche un nuovo circolo di amici intellettuali che poi hanno cambiato la sua vita e si trovano anche poi nelle sue dipinti e
Sì,
disegni.
ne parliamo. Volevo solo chiedere anche a Tobia Bezzola questo incontro con Alma Mahler sul piano artistico, ecco, ha comunque poi dei risultati proprio concreti, no? Ci sono alcune opere notevoli che illustrano
Sì,
un po' questa, ecco,
tra le opere le più
che
importanti,
è anche in mostra.
evidentemente questo grande amore, questo amour fou, in un certo senso, e per molti anni per lui rimane al centro un po' della sua vita, del suo interesse. E vediamo che, soprattutto anche, penso che è interessante, che dopo la guerra a Dresden vediamo anche che cambia lo stile, penso che anche questo, mentre tanti artisti, tornando della guerra, come detto, si occupano soprattutto di quello che hanno vissuto, lui riparte. E penso che anche questo, se torniamo a questo tema di migrante europea, forse per lui è stato molto importante per la sua vita, per la sua carriera, la sua capacità sempre di ricominciare di nuovo in una nuova
Una nuova città,
città,
vero?
nuovo cerchio d'amici, nuovi collezionisti, nuovi contatti con i musei, e questo l'ha ancora. Lui lo sapeva, penso, e lo sapeva anche che bisogna farlo attivamente, e ha sviluppato comunque un talento che tanti non hanno avuto, che poi si sono persi dopo la guerra, anche là dopo, perché non erano capaci di riiscriversi in un nuovo
Contesto.
contesto. Sì.
Vi propongo di tornarci magari dopo una rubrica di voci dipinte. Ecco, noi ogni settimana vi proponiamo una mostra. Oggi vi parliamo della mostra dedicata ai santi protettori che il Museo Nazionale propone fino al 10 marzo nella sua sede di Svitto. Al centro dell'allestimento ci sono raffigurazioni sacre di sante e santi ai quali da secoli si rivolgono i fedeli in difficoltà. In gran parte si tratta di opere lignee di epoca medievale provenienti da luoghi sacri e collezioni private di tutta la Svizzera. Sentiamo la curatrice Rebecca Sanders al microfono di Raniero Fratini.
Ja, die Heiligen sind natürlich immer noch sehr wichtig für uns.
I santi sono sempre ancora molto importanti per noi e in particolare lo sono nella Svizzera centrale, con le sue cappelle e i suoi paesaggi sacri, dove i santi hanno un ruolo rilevante.
Da spielen die Heiligen immer noch eine große Rolle.
L'interesse per la venerazione dei santi non è tuttavia un fenomeno legato solo alla Svizzera centrale. Recentemente il Museo Storico di Basilea ha inaugurato una sezione permanente interamente dedicata ai ai santi della regione renana, tra Svizzera, Francia e Germania. Ma per tornare alla mostra di Svitto, lo spunto, confessa Rebecca Sanders, lo ha offerto la possibilità di esporre nuovamente il Cristo sull'asino delle palme proveniente dall'ossario di Steinen.
Der Anlass für die Ausstellung war ehrlich gesagt der Palmesel von Steinen.
Dotata di ruote, la scultura in legno di Tiglio veniva portata in processione nella domenica prima di Pasqua. Si tratta di un'opera policroma risalente al 1055 ed è la più antica ancora esistente proveniente dal territorio dell'odierna Svizzera.
Und das freut uns natürlich besonders.
Tutt'attorno, distribuite nelle diverse sale, ci sono molte delle più importanti raffigurazioni sacre provenienti dalle differenti regioni del paese.
Wir haben einige ausgewählt, die einerseits eine gute Legende haben.
Rebecca Sanders spiega che hanno scelto i santi in base anche al fascino delle storie che si raccontano su di essi.
In Schweiz ist der heilige Florian sehr wichtig für die Feuerwehr.
A Svitto, dice, è molto importante San Floriano per i pompieri. Poi c'è San Fridolino, arrivato come missionario dall'Irlanda, che viene evocato contro le epidemie animali e per assicurarsi il bel tempo. A Santa Verena, patrona della Svizzera, si rivolgono i poveri, i pescatori, i mugnai e le donne sterili. E non mancano anche tutti gli altri celebri santi comuni all'intero mondo cristiano. San Cristoforo che protegge dalla morte repentina, San Giorgio che accorre in soccorso in caso di guerra, però protegge anche dalla sifilide, e San Sebastiano, il santo patrono degli omosessuali. L'opera forse più sintomatica è quella intitolata Ogni Santi, una sorta di foto di gruppo intagliata in legno, con la figura di Cristo in primo piano, attorniata originariamente da una sessantina di santi. Tra di essi c'è anche San Maurizio raffigurato con la pelle scura. Sì, perché lui era il comandante della legione romana che, arrivata in Vallese, rifiutò di eseguire l'ordine di sterminare i cristiani, cosicché i legionari vennero dapprima decimati e poi uccisi tutti. Il culto dei martiri tebei è molto diffuso, ma se da un lato sono venerati quale fonte delle radici spirituali della nostra società, ci si dimentica che, in quanto legione tebana, provenivano dal Nord Africa, appartenevano cioè a etnie che oggi si tende a stigmatizzare come estranee alla nostra cultura.
Ecco, Raniero Fratini ci ha proposto di visitare la mostra in corso sui santi protettori che il Museo Nazionale ha allestito nella sua sede di Svitto fino al 10 marzo. Torniamo in studio con i nostri ospiti, Martina Ciardelli e Tobia Bezzola. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato al mondo dell'arte, che oggi si occupa della figura di un protagonista dell'espressionismo, il pittore Oscar Kokoschka. Pittore, ma lo abbiamo accennato, è stato anche drammaturgo, scrittore, attivista politico, si potrebbe dire a un certo punto. Tobia Bezzola, parlavamo appunto di Dresda, stiamo seguendo idealmente un po' anche il percorso della mostra, mm-hmm, che è suddivisa in capitoli e appunto segue anche i luoghi della vita di Kokoschka. Dresda, dove appunto il suo stile, dicevamo, subisce dei cambiamenti anche evidenti, no? C'è questa esplosione di colori, mi ha colpito molto, si passa da una paletta di colori abbastanza cupi, in un certo senso, un tratto, e poi si arriva, quasi sembra, non dico quasi un altro pittore, ma a un certo punto ho avuto questa impressione veramente di novità.
Assolutamente, cosa che sorprende anche perché, come sappiamo, per tanti artisti, soprattutto dopo la prima guerra mondiale, il mondo era diventato nero. No, se pensiamo, se di nuovo, se prendiamo Beckmann, lui ci metteva 10 anni per uscire di questa esperienza. Durante, per i primi 10 anni dopo la guerra, tutta la sua opera era completamente determinata di questa esperienza terribile, mentre invece di Kokoschka non troviamo infatti proprio un eco di queste esperienze, no, ma lui riparte, si reinventa il suo linguaggio pittorico, il suo stile, e vediamo nei primi anni 20 proprio un passo in avanti verso, come diceva lei, uno stile piuttosto concentrato sul colore, un po' meno sul disegno.
Ecco, Martina Ciardelli, poi in questa sezione si trova anche una serie di quasi paradisi moderni, no? Questi giardini, questi ritratti anche qua soleggiati, sempre la luce, i colori, che quindi questo Kokoschka nuovo.
Sì, soprattutto anche le opere che ha fatto durante i suoi viaggi.
Sì.
Perché quando ho ottenuto la professione, una posizione come professore all'Accademia dell'Arte nel 1919, voleva dire anche stabilità per lui. Poteva anche supportare la sua famiglia finanziariamente, e quindi questa stabilità ha aiutato secondo me anche dopo la guerra. E si vede tante, esatto, come diceva il signor Bezzola, una pittura più sperimentale naturalmente, e ha iniziato anche con l'idea o lavorare sul concetto della serialità della pittura di paesaggi. Per esempio, quando era a Dresda in quei 6 anni come professore, ha dipinto più di 10 vedute della città, sempre praticamente la stessa vista, un po' cambiato, e una cosa, questa serialità, che ha portato anche dopo a Praga, a Londra, e ha fatto le vedute della città adattato come l'ha fatto a Dresda. Quindi questa è una cosa nuova. In più, già dopo pochi anni, l'ambiente dell'università lì è diventato troppo stretto e ha chiesto un anno sabbatico per viaggiare, aiutato anche dal suo gallerista Paul Carstierer, che naturalmente se non poteva fare questi viaggi lunghi, e questo anno sabbatico l'ha sempre prolungato per anni in anni, e ha viaggiato tanto.
In Algeria,
Europa,
anche, no?
Nord Africa, e proprio i dipinti che lei diceva, che anche quelli sono molto colorati, paesaggi, vedute, paesaggistiche,
certo.
E spesso da un punto elevato e con
una prospettiva, sì, molto particolare.
Anche,
sì.
Come quelli che ha fatto in città a Dresda, sì, era in quel periodo, sì, anni 20 e poi inizio degli anni 30.
Ecco, Tobia Bezzola, come molti altri espressionisti, è rimasto sempre fedele a un linguaggio figurativo, no? Evidentemente si è rinnovato, ma sempre nell'ambito di un linguaggio figurativo. Ricordiamo per esempio la controversia tra Beckmann e Franz Marc, astrattismo o comunque pittura oggettiva, pittura realista. Anche Kokoschka ha fatto una scelta ben precisa,
giusto.
Che porta avanti, insomma, negli anni. Quindi moderno, a un certo punto accusato di sentirsi dire sei antimoderno.
Evidentemente anche una cosa che poi lo allontana un po', soprattutto dopo la guerra, delle mode, no? Soprattutto se pensiamo alla pittura a Parigi negli anni 50, Kokoschka sembra comunque arrivare ad un'altra epoca, dove poi dopo, anche se pensiamo all'arte americana, pittura americana degli anni 50, era un po' il trionfo poi dell'arte astratta, e anche questo evidentemente ha avuto come conseguenza che lui è stato forse un po' meno presente già che lo era prima della guerra.
Ecco, Martina Ciardelli, poi lei accennava Londra, anche questo è un capitolo molto importante. Ci sono anche qui, Kokoschka realizza dei quadri, voi appunto avete spiegato, ci sono queste modalità, no? Quadri politici, evidentemente interviene, siamo negli anni della guerra, lui riesce a partire nel 1938 per Londra. E qui anche questo è un periodo importante, perché prende attivamente parte a questo periodo storico, no? Interviene in questo dibattito anche dipingendo quadri allegorici anche, no? Quindi
sì, ha dovuto fuggire con la sua compagna Olga da Praga a Londra nel 1938, e a Londra, come diceva anche il signor Bezzola prima, si è dovuto completamente reinventare, perché sono fuggiti con pochi soldi, e allora ha iniziato per esempio anche di disegnare di nuovo. Ha sempre portato con sé un quaderno di schizzi che non l'ha più lasciato, e faceva due tipi, come l'abbiamo chiamati noi, di dipinti. Da un lato sono le allegorie politici, molto, che critica esplicitamente la politica europea, che lascia fare tutto a nazisti e non intervengono, quindi ha dipinto Mussolini, Hitler, in modo, sì, molto esplicito. dall'altro lato ci sono dipinti che rappresentano paesaggi idilliaci, che rappresentano la spensieratezza dell'esistenza, la cura materna, quindi ci sono tanti quadri che fanno vedere una mamma con i bambini o bambini che giocano, quindi è proprio un eine Gegenwelt, un contromondo in quel
Sì,
senso.
un doppio binario davvero, non abbiamo accennato, ma Kokoschka è stato, come dire, colpito anche lui da questa condanna di artista degenerato, quindi era tra, anche in mostra ci sono, mi pare, due dei 9 dipinti che erano stati esposti nel 1937 a Monaco, no?
E anche le stampe, c'è una stampa che era proprio sul catalogo di questa mostra del 1937 e in catalogo c'era scritta la domanda se questa stampa è stata fatta di un artista o di un matto.
Ecco, ne abbiamo parlato molto negli ultimi tempi di arte degenerata anche per la collezione Gurlitt, evidentemente, quindi se ne parla spesso in questi mesi. Non possiamo non parlare anche dei grandi trittici che avete riunito, mi pare forse per la seconda volta o la prima volta, credo.
Allora, è la seconda volta che sono riuniti, erano esposti una volta nel 1962 a Londra, nella Tate, però da quel tempo lì mai, e per esempio il trittico di Prometheus era esposto una volta a Venezia, alla Biennale, e poi mai più fuori Londra, che si trova oggi alla Courtauld Gallery a Londra e raramente viene esposto. Siamo riusciti a portarlo a Zurigo, è enorme, è alto 3 metri, lungo 8,
È davvero
e abbia
impressionante, sì.
assolutamente, è bellissimo la prospettiva del quadro perché Kokoschka l'ha dipinto per la villa di un conte, per il soffitto della villa e naturalmente noi non l'abbiamo potuto mettere al soffitto, quindi è anche interessante come l'ha dipinto e abbiamo esposto delle fotografie che fanno vedere Kokoschka che dipinge, che si è costruito, ha fatto una costruzione per dipingere proprio, per prendere la prospettiva che si potrebbe avere guardandolo da sotto al soffitto. E abbiamo messo insieme con un altro trittico che fa vedere la battaglia di Thermopylae, che normalmente si trova all'Università di Amburgo, nella aula dove gli studenti studiano.
Certo, sono sì, un altro motivo anche per venire a visitare la mostra al Kunsthaus, sicuramente queste due grandi opere, Tobia Bezzola, che ricorrono a questo linguaggio allegorico, si rifanno anche alla mitologia greca. Anche qui penso a Max Beckmann che a un certo punto ha fatto ricorso a questo linguaggio,
Assolutamente,
a questo
magari con una
codice.
piccola differenza che Beckmann poi diventa più metafisico, quindi per lui è più sta
Sì.
parlando delle domande eterne,
Invece
mentre
Kokoschka è
ecco,
più
cioè, sulla situazione politica,
molto
penso
concreto.
che lui rimane sempre nella nostra realtà.
Quindi sono messaggi molto
Concreti in un
concreti,
certo senso,
attuali, no? Questi che
sì.
lancia negli anni
Mi pare,
50.
sì.
Quindi è un dipinto molto complesso, ecco, anche a vederli, ma impressionanti sicuramente. Volevo anche negli ultimi minuti della trasmissione anche parlare un po' appunto, l'abbiamo già accennato, l'influsso sugli artisti contemporanei, perché Martina Ciardelli in mostra c'è per esempio l'opera di un artista, Denis Savary, che è anche un omaggio, una citazione, no? La bambola che Kokoschka si era fatto, diciamo, confezionare dopo la separazione da Alma Mahler.
Sì,
Ecco, un
questa era
faccenno un po'
l'idea della
particolare.
curatrice.
Sì.
Sì, l'idea era di far vedere anche l'attualità di un artista come Kokoschka, magari non come dipingeva, come ha detto già il signor Bezzola, ma di contenuto. Cioè, questo artista, Denis Savary, ha fatto praticamente la stessa cosa che ha fatto Kokoschka. Kokoschka, dopo che si è lasciato con Alma Mahler, che è stato in guerra, dopo, anni dopo, ha chiesto non so come si dice in italiano, il Puppenmacherin, una persona che fa specializzato in fare
Sì.
bambole, gli ha chiesto di fare una bambola che assomiglia al Mahler e gli ha scritto delle lunghe lettere, sono interessanti da leggere ancora oggi, che gli descriveva come doveva essere la pelle, quando la tocca, cioè in tutti i dettagli, è impressionante. E quello che ha fatto Denis Savary, ha preso quelle lettere che esistono ancora, perché la bambola non esiste più, non sappiamo, ci sono varie leggende, cosa è successo, bruciato o dimenticato o qualsiasi cosa, e siccome non esiste più abbiamo solo delle fotografie che ha fatto questa donna, che ha fatto questa bambola anche nella mostra, però se non esiste nient'altro. Questo artista, Denis Savary, non ha usato le foto, ma ha usato queste lettere, l'ha mandata una persona oggi che fa bambole e lei ha rifatto, ha provato a rifare con queste lettere la descrizione di Kokoschka, come voleva questa bambola, una nuova bambola, e quella abbiamo ora nella mostra. Quindi è molto impressionante, sì, vedere cosa è venuto fuori e anche l'idea assurda che aveva Kokoschka.
Certo,
di volere una bambola simile a Mahler.
Ecco, sì, quasi un po' inquietante, verrebbe da dire. Comunque fonte di ispirazione per i giovani artisti contemporanei ancora oggi. Ecco, dicevamo, la Svizzera anche come centro privilegiato di ricerca sulla figura di Kokoschka, Tobia Bezzola. Abbiamo la Fondazione Aveve, Oscar Kokoschka, e anche a Neuchâtel,
sì,
mi pare ci sia.
Evidentemente l'Austria. è diventato rimasto proprio uno degli eroi, quindi lui è sempre presente nel pantheon,
certo,
dell'arte austriaca. Anche in Germania è tornato, perché bisogna vedere che tutta questa azione Tate Kunst hanno tolto tutti i dipinti che c'erano nelle collezioni a Dresden, a Chemnitz, a Essen, a Düsseldorf, quindi non c'era più niente di Kokoschka, e tutto questo ha ricoverato in un certo senso nei decenni dopo la guerra.
Ecco il momento della nostra rubrica dedicata all'opera d'arte da salvare. Sentiamo cosa ci propone Giorgia Tavernini, studentessa dell'USI.
Ho scelto come opera d'arte da raccontarvi l'entrata di Cristo a Bruxelles, dipinto realizzato tra il 1888 e il 1889 dal pittore belga James Ensor. Oggi l'opera è conservata al Getty Center di Los Angeles e rappresenta una grande metafora in chiave parodistica dell'assurdità e dell'ambiguità della condizione umana. Ho deciso di presentarvi questo quadro perché quando l'ho visto per la prima volta sul mio libro di storia dell'arte del liceo ne sono subito rimasta affascinata. La tela colpisce immediatamente per l'affollamento delle figure, macchie di colori che confondono e attraggono l'osservatore. È un'opera poco nota, ma che mi è sempre piaciuta molto per la ricchezza del messaggio che vuole proporre, messaggio peraltro sempre molto attuale. Non a caso Ensor è stato definito dalla critica un artista visionario. Il soggetto, in breve, è l'entrata di Cristo a Bruxelles, rivisitazione dell'episodio evangelico dell'entrata di Cristo a Gerusalemme. La figura di Cristo è appena percepibile, soffocato dalla miriade di personaggi che compongono una parata grottesca. I volti della folla sono deformi e incarnano una società corrotta e ipocrita. Infatti sono state individuate vere e proprie caricature dei principali uomini di potere e cultura dell'epoca del pittore. Cristo è un'allegoria dello status dell'artista. Egli entra in città in un inutile tentativo di redenzione, così come l'artista non viene compreso dalla sua società. Per questo motivo Cristo è tratto dello stesso Ensor ed è l'unico personaggio a non indossare la maschera. Tuttavia in quel volto potrebbe identificarsi ogni individuo, ovvero chiunque si ostina a conservare l'uso della propria ragione a costo di pagare il prezzo dell'emarginazione. Tra slogan banali che potremmo identificare come una premonizione della futura propaganda e in seguito della pubblicità e la musica della banda, la folla in realtà non accoglie Cristo ma si pone arrogantemente in primo piano. L'opera dunque è davvero profetica e all'avanguardia se consideriamo che è stata realizzata alla fine del XIX secolo. L'allegria e la ricchezza dei colori, che ricordano quasi la pittura messicana, celano un messaggio complesso che deve essere scomposto in tutte le sue parti. Mi piace pensare che capire questo quadro è un po' come comporre un puzzle ed è proprio questo aspetto che lo rende interessante e meritevole di attenzione. Infatti le opere criptiche apparentemente indecifrabili sono quelle che hanno più da raccontarci. Quest'opera mi è cara perché ricordo ancora il mio stupore dopo averne letto l'analisi dettagliata. Non avrei mai pensato che avesse così tanto da raccontare, che una parata carnevalesca portasse in realtà una denuncia così profonda. Ma del resto le opere d'arte sono una potente forma di comunicazione, bisogna solo saperle ascoltare e dedicarci attenzione. Questa tela di Ensor me lo ricorda sempre ed è per questo motivo che oggi ve l'ho voluta presentare.
Ecco, Giorgia Tavernini ci ha proposto la sua lettura dell'Entrata di Cristo a Bruxelles, un dipinto di James Ensor. Tobia Bezzola, beh, lei dice un dipinto poco noto, forse è un dipinto
ben
più...
ricordo, perché per tanti anni, ora non si sa più, era al Kunsthaus di Zurigo come prestito a lungo durezza, longue durée, in permanenza, e abbiamo anche provato di poter tenerlo a Zurigo, salvarlo per Zurigo. Era proprietà di una famiglia di Bruxelles e finalmente non ci siamo riusciti. Questo è sempre stato un dei regrets principali anche dell'ex direttore Felix Baumann e anche di Harald Seemann, che ha fatto una grande mostra su Ensor a Zurigo negli anni 80 e avevano provato di salvare l'Entrée du Christ per Zurigo, per la Svizzera. Purtroppo non è successo, ma è una buonissima idea di introdurre Ensor qui, perché se non possiamo approfondire, ma che evidentemente Kokoschka e Ensor hanno anche molto 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 in comune. Ensor è un po' un espressionista anche fuori contesto, fuori, non è viennese,
quasi.
Sì, non è viennese, non è,
però,
non, però sul punto di vista del linguaggio e delle intenzioni artistiche evidentemente era molto, e penso persino anche per Kokoschka, che abbia conosciuto Ensor. Io penserei che è proprio
che sia
un
riferimento,
una traccia magari da seguire.
Da seguire.
Sì, sì.
Eh beh, una proposta allora, Martina Cerdelli. Questa, un'opera d'arte da salvare, diciamo così, è un gioco. Naturalmente, se pensiamo alle opere di Kokoschka, Martina Cerdelli, lei ha una sua opera del cuore. Di questo pittore. Difficile,
mi
però.
Mi piace molto un ritratto dei primi anni, perché è strano come formato, è orizzontale, di Bessie Bruce. Mi piace molto come l'ha dipinto. E c'è però anche un'altra opera che rappresenta la città Amsterdam. È un'opera che non ho mai visto prima, si vede poco sui libri, non è tanto conosciuta perché sembra quasi astratta. L'ha fatto negli anni di Dresde, proprio un periodo esatto sperimentale, e sembra come una prova di fare qualcosa nuovo, però ha lasciato, perché è proprio unico come colore e come il modo come l'ha dipinto, e per
certo.
Questo mi piace, perché è proprio unica.
Sì, molto particolare. Tobia Bezzola, una sua opera di Kokoschka.
Evidentemente sono queste opere che ho viste tutti
certo.
I giorni per tanti anni. A Zurigo forse quello che mi è rimasto di più è il Stillleben mit Puto und Kaninchen, che era ancora abbastanza nuova nella collezione quando sono arrivato al Kunsthaus. E poi a Essen c'era uno dei capolavori, il Doppel Selbstbildnis di Oskar Kokoschka con Alma Mahler.
Il doppio ritratto,
sì, il doppio
quindi
ritratto,
con...
che evidentemente anche questo sto vedendole tutti i giorni nel museo, e sono delle cose che rimangono.
Certo, restano. Bene, siamo in conclusione. Io saluto e ringrazio i nostri ospiti. È stato un piacere per noi ospitarli oggi. Martina Ciardelli, collaboratrice scientifica e coordinatrice delle esposizioni temporanee al Kunsthaus di Zurigo, e Tobia Bezzola, direttore del Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Grazie anche a Marco Polina, che ha assicurato la regia tecnica, Raniero Frattini redazione. Vi ricordo che ritrovate queste e altre puntate sul sito rsi.ch, alla pagina Rete 2, oppure sulla pagina podcast dei nostri programmi. Vi invito a seguire la puntata di domenica prossima a cura di Monica Bonetti, perché Voci Dipinte si occuperà di tennis e arte. Ci salutiamo in musica, come di consueto, affidandoci alle note dell'Art Pepper Quintet in All the Things You Are, un brano del 1956. Da Emanuela Burgazzoli un cordiale saluto e a risentirci.